e introduciamo l'intervento del dottor Luca Fabbri, che qui oggi rappresenta Confindustria. Allora io volevo lanciare l'intervento, partire da una frase, richiamando quello che ha detto la professoressa Messina: se si fa rete vinciamo tutti.
Tanto buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, porto i saluti del presidente dell'associazione che purtroppo diciamo oggi per problemi personali non è potuto essere presente. Devo dire, ho ascoltato con attenzione l'intervento della professoressa e come dire, penso che il mio intervento sarà un po' retrivo perché io sono portatore, rappresento l'associazione diciamo che portatore e protettrice di interessi di una categoria che è quella delle imprese e degli imprenditori. Però può essere interessante mettere a fattor comune quelle che sono le azioni che Confindustria sta facendo diciamo sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, perché può portare un valore aggiunto, un contributo diciamo al ragionamento che viene fatto oggi. Allora, io penso che sia comunque utile in queste occasioni anche ripetere magari delle cose che sono date per scontate o banali, cioè intanto fare una riflessione su quelle che sono le ragioni per cui oggi siamo qui a parlare di responsabilità sociale e di sostenibilità, perché poi la realtà l'abbiamo di fronte tutti i giorni. A partire dagli anni 90 infatti fatti che sono accaduti ma che continuano a accadere, come disastri ambientali, scandali finanziari, sfruttamento della manodopera, problematiche sui prodotti, sulla qualità, la provenienza dei prodotti, hanno portato al centro queste tematiche e stimolato la sensibilità degli organismi anche internazionali come l'ONU, come la Comunità Economica Europea, ma anche le imprese, perché le imprese si sono rese conto che le scelte di consumo sono legate anche a fattori intangibili e che la reputazione è un fattore critico di successo. Questo ha portato quindi a fare un ragionamento diverso nei confronti delle scelte industriali, delle scelte produttive, e anche accompagnato anche da una sensibilità diversa delle collettività rispetto ai temi economici, sociali e ambientali. Da qui appunto un approccio diverso, quindi alla responsabilità che chi governa un'impresa ha nei confronti del rapporto fiduciario o nei confronti della proprietà si accompagna una responsabilità più allargata nei confronti dei famosi stakeholders, quindi per esempio i dipendenti, i fornitori e le comunità locali, cercando di ispirarsi a principi di sostenibilità, di trasparenza, di qualità, di integrazione. Allora, Confindustria come si pone rispetto, come si è posta rispetto a queste tematiche? Prendendo come riferimento la risoluzione dell'ONU, che è Agenda 2030. Devo dire che quando ho letto i 17 obiettivi che si è posta, una riflessione l'ho fatta tra me e me, perché poi ti confronti con quelle che sono le dinamiche di breve termine, no? E vedi che ci sono delle grosse contraddizioni rispetto a degli obiettivi di lungo termine in cui esiste la consapevolezza che sono obiettivi legati non a filantropia ma a un interesse proprio che è l'interesse degli stati nazionali e dei paesi di tutto il mondo, perché poi le situazioni implodono. Vado rapidamente. Ecco, gli obiettivi io li ripasserei anche velocemente perché, ripeto, perché io quando li ho letti mi hanno fatto pensare, mi hanno fatto riflettere, perché ti fa capire questa carrellata quanto lontani siamo diciamo, da raggiungerli, visto che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Povertà zero, fame zero, vado in maniera sintetica, salute e benessere, istruzione di qualità, uguaglianza di genere, acqua pulita e igiene, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione, infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, agire per il clima, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni forti, partnership per gli obiettivi. Allora, tra l'altro, facevo anche una riflessione mentre parlava la professoressa, che parlava comunque di una responsabilità di rete. Io penso che questo processo diventa ancora più difficile in una situazione come quella italiana, dove i nodi di questa, che dovrebbero costituire questa rete, vivono un momento di grande difficoltà, di crisi, perché in particolare tutti i corpi intermedi oggi vivono un momento di difficoltà, e quindi questo può rappresentare un ostacolo ulteriore per un processo di questo genere. Ma tornando un attimino a quelli che sono le azioni che Confindustria ha posto in essere rispetto a questi temi, che Confindustria li ha affrontati ponendoli su due piani. Uno, che è un piano nazionale, attraverso la pubblicazione di un manifesto, di un manifesto per le imprese che cambiano per un paese più sostenibile. Adesso io non vi elenco, lo faccio vedere, ma non vi elenco i singoli item, ma se lo trovo, eccolo qua. Però su due, che sono quelli classici, che sono quelli legati alla a un'azione che è portatrice di interessi e di rappresentanza, ma ce ne sono due, gli ultimi due del manifesto, su cui mi soffermerei, perché proprio vanno nell'ottica nell'ottica della logica di un'azione di rete, che sono il nono e il decimo punto. Promuovere lo sviluppo di partnership pubblico-private e con il terzo settore attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione verso le imprese per favorire l'innovazione e la creazione di valore condiviso. Incoraggiare le business school e le università a sviluppare una cultura della sostenibilità come modello di comportamento delle imprese. Questo manifesto, che ha una valenza nazionale, poi ha trovato una sua declinazione a livello locale, perché come Confindustria Venezia Rovigo abbiamo focalizzato il nostro impegno e la nostra azione nei confronti degli associati, facendo un'azione informativa e di sensibilizzazione verso la consapevolezza dell'importanza di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel classificare le nostre attività associative negli obiettivi propri di Agenda 2030, essere di riferimento verso le istituzioni e organizzazioni del territorio nell'attuazione di questi obiettivi e contribuendo a fare un'attività di relazione e di integrazione sul territorio. In particolare la cito, anche se la conosco poco, perché mi dovete scusare, ma non è la mia. In particolare sul territorio è stato fatto un accordo con AS numero 3 e con il Comune di Venezia sugli stati generali del sociale, che ha focalizzato la propria attività su alcuni specifici obiettivi propri di Agenda 2003, che sono quelli della salute e benessere, del lavoro dignitoso e crescita economica, sulla sostenibilità delle città e delle comunità, pace, giustizia, istituzioni forti e partnership per raggiungere questi obiettivi. Allora, questi sono un po' i temi, è un po' un'azione politica che l'associazione si è data proprio perché, come dire, consapevole che questi temi sono temi, diciamo, strategici e vitali anche per lo sviluppo non solo delle comunità dei territori, ma anche delle imprese. Diciamo questo, che poi mi piaceva oggi magari portare un caso concreto, quindi scendere un po' da temi, diciamo, macro a temi molto più spiccioli, e ho preso come riferimento un esempio che conosco bene perché è l'azienda da cui provengo, in cui per esempio è stato utilizzato e portato il welfare aziendale come strumento, diciamo, di gestione delle risorse. Allora, così poteva essere interessante, ho pensato, rappresentare questo caso, che in questa fattispecie è come dire, un fatto singolo, portato avanti da una singola impresa, però come dire, è sintomatico anche di una diversa sensibilità del mondo delle imprese rispetto a questi temi. E, allora, quindi lo prendo ad esempio perché può essere così lo stimolo per fare qualche riflessione. Tra l'altro Fincantieri ha vinto anche un premio, Welfare Awards 2018, proprio per il modello, come dire, più utilizzato in termini percentuali dei propri dipendenti per l'anno 2018, per le grandi imprese. Sostanzialmente cosa è successo? Che nel 2016 è stato introdotto in maniera molto più importante come sistema di gestione il welfare aziendale attraverso la stipula di un accordo integrativo aziendale in cui, ripeto, il welfare è stato introdotto come leva di gestione accanto a leve tradizionali come quelle retributive e incentivanti classiche. Va detto che l'azienda aveva, come dire, un contesto più favorevole proprio perché storicamente il mondo, diciamo, della caratteristica navale aveva una tradizione un po' paternalistica e quindi anche negli anni passati esistevano degli strumenti come le colonie estive per i figli dei dipendenti, i fondi di solidarietà interni, quindi esisteva già una cultura di base su cui si è innestata questa nuova strumentazione che è quella del welfare. È stato quindi definito sono stati definiti due premi, un premio sociale che non è legato a nessun obiettivo, ma quindi ha finalità puramente sociali, e un premio invece legato al raggiungimento di obiettivi aziendali, legato a parametri classici, come quelli della redditività, della produttività, della qualità. Questo secondo premio però, ha il dipendente ha la facoltà di convertirlo parzialmente o totalmente in welfare, e con una premialità da parte dell'azienda se la scelta è quella di utilizzare del welfare del 10%, quindi queste somme vengono maggiorate del 10%. Queste sono le somme. C'è la possibilità, con una platea di circa 8.000 dipendenti, quindi una platea significativa. Tutto questo attraverso un portale in cui sono, cui possono essere utilizzati veramente diverse possibilità legate alla famiglia, al tempo libero, allo sport e benessere, alla pensione integrativa, e quindi con un paniere piuttosto consistente di possibilità. Va anche detto che la finalità sociale di questo tipo di strumento è anche rafforzata dal fatto che qualora un dipendente non utilizzi appieno le somme che sono a disposizione, queste vengono automaticamente versate nel fondo di previdenza complementare di settore, e quindi in qualche maniera vanno a supportare quello che è il welfare statale. Infine, va detto che esiste anche una forma di assistenza sanitaria integrativa in cui l'azienda riconosce circa 280 euro all'anno per i dipendenti e per i familiari fiscalmente a carico gratuitamente, che ha trovato poi una forte applicazione e che contribuisce in qualche maniera a supportare quelli che sono i bisogni e le necessità dei dipendenti e dei loro familiari. Ecco, io ho portato questo esempio, che è un esempio micro, però che può come dire, dare anche il senso di una sensibilità diversa del mondo delle imprese rispetto a questi temi, una sensibilità che va colta, proprio perché la finalità poi deve essere una finalità rivolta al miglioramento del benessere delle persone e, dei loro, e delle loro famiglie. Io vi ringrazio.